Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Al vertice sulla sicurezza di Monaco, Germania e Francia alzano la testa contro gli Stati Uniti di Donald Trump. Per Emmanuel Macron l'Europa è forte e può diventarlo ancora di più, mentre per il cancelliere tedesco Friedrich Merz l'ordine mondiale del dopoguerra non esiste più. Un invito a Bruxelles a prendere in mano la situazione e a scrivere da sola il proprio futuro. Si riduce la distanza tra il sì e il no nei sondaggi dedicati al referendum sulla magistratura. Genova intanto si mobilita contro la presenza in città di Casa Pound, giunta nel capoluogo ligure per presentare la proposta di legge sulla remigrazione, ovvero l'espulsione degli immigrati arrivati in Italia. In Rai nel frattempo è giornata di sciopero delle firme contro il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, mentre Matteo Salvini precetta la giornata di stop al trasporto aereo indetta dai sindacati, che rimandano le 24 ore di astensione dal lavoro al prossimo 26 febbraio. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo venerdì 13 febbraio 2026. In primo piano l'Europa. Europa che è più forte e può diventarlo ancora di più. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron alla conferenza sulla sicurezza che è iniziata oggi a Monaco di Baviera. Un anno fa il protagonista fu il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, che attaccò l'Europa a poche settimane dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. A quel discorso oggi ha fatto riferimento il padrone di casa, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha sottolineato l'ordine mondiale del dopoguerra non esiste più. Vi facciamo allora ascoltare un passaggio del suo discorso.
Zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich eine
Tra Europa e Stati Uniti si è aperto un divario. Il vicepresidente Vance lo ha detto molto apertamente un anno fa, qui a Monaco. Aveva ragione. La lotta culturale del movimento MAGA non è la nostra. La libertà di parola da noi finisce quando si rivolge contro la dignità umana e la Costituzione. Noi non crediamo nei dazi e nel protezionismo, ma nel libero scambio. E restiamo fedeli agli accordi sul clima e all'OMS, perché solo insieme potremo risolvere le sfide globali.
I dettagli della giornata nel servizio di Michele Migone.
Friedrich Merz ha usato una frase d'effetto per dire che per l'Europa è finita un'epoca. La lunga vacanza dalla storia del mondo si è conclusa, ha detto. Il cancelliere tedesco ha avuto così il suo momento Carney. Come il primo ministro canadese fece a Davos nel suo intervento a Monaco, Merz ha messo le carte sul tavolo. Il mondo è cambiato, l'Europa deve avere gli strumenti per sopravvivere nell'era delle superpotenze. Duro nelle critiche a Donald Trump e mai così esplicite da parte sua, Merz ha imputato al presidente USA la colpa della frattura, anche se, dice, non si è ancora arrivati alla definitiva rottura. È stata l'America ad aver abbandonato i valori comuni, non l'Europa. Per lunghi tratti il suo intervento è sembrato una risposta tardiva, ma finalmente franca, alle parole dette un anno fa da J.D. Vance nel suo discorso a Monaco, che scioccò la leadership europea. La lotta culturale del movimento MAGA non è la nostra, ha detto Merz. La libertà di parola da noi finisce quando questa si rivolge contro la dignità umana e la Costituzione. Noi non crediamo nei dazi doganali né nel protezionismo. Ha usato parole dirette, in fondo poco diplomatiche, ma la sua non è stata certo una totale chiusura. Merz sa bene che prima che l'Europa riesca a raggiungere un'autonomia strategica ci vorrà del tempo. Per questo ha lanciato un invito a ricostruire la fiducia tra le due sponde dell'oceano. Adesso la priorità è mantenere ancora l'ombrello NATO, l'alleanza di cui anche gli stessi Stati Uniti hanno bisogno, ha chiusato Merz. Il cancelliere ha detto ciò che si aspettava, così come ha fatto il presidente francese Emmanuel Macron con un intervento basato sull'urgenza di un'autosufficienza sulla sicurezza europea. Divise su molti dossier, valutazioni e toni, Parigi e Berlino si ritrovano nella stessa consapevolezza rispetto al rapporto con gli USA, che Monaco sia l'inizio di un lungo e difficile ma concreto processo di autonomia, lo diranno i prossimi mesi.
In Italia intanto Giorgia Meloni teme la rimonta del no al referendum sulla magistratura del prossimo 22 e 23 marzo. I sondaggi dicono che la distanza tra no e sì si è molto ridotta e ci sono ancora moltissimi indecisi. La Presidente del Consiglio ha convocato per domani una direzione di Fratelli d'Italia per decidere come condurre la campagna elettorale nelle prossime decisive settimane. Ce ne parla dalla capitale la corrispondente Anna Bredice.
Anche il destino dell'Ilva serve alla destra per fare campagna elettorale per il sì. Alcuni esponenti di Fratelli d'Italia stanno valutando di chiedere a Nordio un'ispezione alla Procura di Taranto per indagare sui presunti ritardi e annunciandolo parlano del referendum, occasione, dicono, per rendere la giustizia efficiente. Situazioni prese come pretesto per fare campagna per il sì. Ogni evento è utile per denigrare la magistratura, anche solo sollevando il sospetto di negligenze o inefficienze. È ciò che ha fatto anche Giorgia Meloni fino ad oggi in diverse occasioni, fino alle violenze di Torino. Ma ora c'è da mettere a punto e discutere una strategia per il referendum da qui al voto, nel rush finale di una campagna referendaria che la destra pensava in discesa, ma che così non è stato. È per questo che è stata convocata una direzione di Fratelli d'Italia. All'ordine del giorno il punto più importante è proprio il voto del 22-23 marzo e che strada prendere per gli ultimi giorni, quando probabilmente quel bacino di astensione deciderà se andare a votare e che cosa, oppure rimanere a casa. Fare comizi insieme agli altri leader della maggioranza, un tour nelle città come sta facendo Elish Line in queste settimane, con iniziative che per il PD guardano anche già le amministrative e alle politiche, oppure mantenere questo livello di intervento, video, comunicati, post sui social. Arianna Meloni, che guiderà i lavori della direzione, assicura che il referendum non è un voto su Giorgia Meloni e che non esiste l'ipotesi di elezioni anticipate, possibilità che in questi mesi alcuni hanno sollevato nel caso di vittoria al referendum, ma a questo punto anche di sconfitta. Linea allo studio.
Fuori i fascisti dalla città. Genova si mobilita contro il convegno sulla remigrazione che si è tenuto oggi nel capoluogo ligure. In un hotel della zona dell'aeroporto, Casa Pound e altre sigle dell'estrema destra hanno presentato la loro proposta di legge che prevede l'espulsione degli immigrati presenti nel nostro paese. Tra i relatori c'era anche Luca Marsella, il portavoce di Casa Pound. Il luogo è stato scelto dopo che la prima sede designata, la sala di un altro hotel cittadino, era stata negata dai proprietari dell'albergo. Contro l'evento è scattata una mobilitazione cittadina. Il presidente del municipio Medio Ponente, il pentastellato Fabio Ceraudo, ha avuto un faccia a faccia direttamente con il portavoce di Casa Pound, invitando i militanti di estrema destra ad andarsene dalla città. Ceraudo è stato allontanato a spintoni. In serata la sindaca di Genova, Silvia Salis, gli ha espresso la propria solidarietà. Nella nostra città non c'è spazio per chi ancora una volta non perde l'occasione per dimostrare il suo disprezzo per le istituzioni democratiche. Organizzare questo convegno nella città medaglia d'oro per il suo ruolo cruciale nella resistenza e orgogliosamente antifascista è stata una provocazione che puntava solo ad alzare la tensione, ha affermato la sindaca in una nota scritta. Domani ci sarà tra l'altro la manifestazione del collettivo Genova Antifascista per chiedere la chiusura della sede genovese di Casa Pound in via Montevideo. Nel pomeriggio invece si è svolto un presidio di CGIL e Ampi. Sentiamo allora la testimonianza di Arianna Cesarone, che è vicepresidente dell'Ampi di Genova.
Ampi e CGL oggi hanno organizzato questo presidio in centro di Genova contro questa proposta di legge, che ha un carattere provocatorio, nel senso che un manipolo di pochissime persone, tutte provenienti da Roma, che vengono a Genova a fare questa sorta di firma di questa proposta di legge, ha proprio un sapore provocatorio. Quindi il nostro presidio era proprio a sottolineare questo, però non voleva sottolineare solo questo. Questa proposta di legge è una proposta di legge totalmente incostituzionale, va contro l'articolo 2 che parla della dignità della persona, e queste persone che questi vorrebbero far tornare al loro paese, ecco, vengono trattati alla stregua di pacchi, perché un pacco può essere rimandato al mittente, ma gli esseri umani sono esseri umani. Questa è una legge profondamente xenofoba, razzista, è una legge intollerabile.
Il sindacato Usigrai parla di adesione massiccia allo sciopero delle firme proclamato per oggi in tutta la RAI a una settimana dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi e soprattutto dalla disastrosa telecronaca condotta dal direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, che al momento resta comunque al suo posto nonostante le critiche e le richieste di dimissioni. Sentiamo allora Alberto Ambrogi, vice segretario dell'Usigrai, il sindacato dei giornalisti RAI.
Chiediamo che il vertice della RAI ristabilisca con delle decisioni chiare la credibilità di un'azienda che in oltre 100 anni di storia non aveva mai vissuto un momento così basso. Lo sciopero delle firme noi l'abbiamo proposto, dopodiché il ritiro della firma nel contratto giornalistico è un diritto individuale con cui il giornalista può esprimere il proprio dissenso. La larghissima maggioranza dei giornalisti della RAI oggi hanno espresso il loro dissenso per questa figuraccia, questo Italian fiasco, come ha titolato New York Times.
Peggiora intanto il tempo al centro-sud, interessato in queste ore da forti piogge. In Calabria la situazione è più critica. Nel Cosentino ci sono state delle frane e sono esondati dei fiumi. Il sindaco di Cassano allo Ionio, ha avvisato i residenti di alcune frazioni di allontanarsi dalle proprie case che si trovano nella zona del fiume Crati. Allagamenti e danni si registrano anche nelle altre regioni del sud. In Campania e in Sardegna, per esempio, è allerta arancione per vento di burrasca e mareggiate. Violenti rovesci anche in Sicilia. Nel centro Italia, vicino Roma, una frana causata dalle forti piogge ha colpito un'abitazione nel comune di Formello, uccidendo un uomo. Allerta anche nelle altre regioni del centro Italia. Nel Regno Unito, intanto, l'alta corte di Londra ha dato ragione alla ONG Palestine Action, protagonista di sabotaggi contro le forniture militari dirette in Israele. Nei mesi scorsi il gruppo era stato messo fuori legge dal governo, che l'aveva classificato come terroristico. Al suo fianco si erano schierate organizzazioni come Human Rights Watch e personaggi come Greta Thunberg, che, lo ricordiamo, a dicembre era stata arrestata mentre manifestava in sua difesa. Ce ne parla il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
Una decisione festeggiata da un centinaio di persone in strada fuori dal tribunale. Una sconfitta per il governo, per i giudici di Londra la messa al bando di Palestine Action rappresenta un ostacolo significativo alla libertà di espressione del pensiero. Inoltre l'alta corte ha stabilito che gli attivisti non rappresentano una minaccia per la sicurezza del Regno Unito. Per il momento però Palestine Action rimane un'organizzazione illegale, questo perché il Ministero dell'Interno si appellerà alla decisione di oggi. Se la messa al bando dovesse essere totalmente revocata, cadrebbero anche le accuse per oltre 2500 attivisti al momento in attesa di giudizio. Alcune di queste persone sono ancora in carcere, ma dopo la sentenza di oggi la polizia britannica ha comunicato che non effettuerà più arresti per attivisti e manifestanti di Palestine Action.
Facciamo un breve passaggio anche sulla guerra in Ucraina, perché sono arrivate delle affermazioni importanti da parte di Volodymyr Zelensky. Se il presidente Trump, e penso che possa farlo, spingerà Putin a un cessate il fuoco che durerà 2 o 3 mesi, faremo le elezioni, ha detto questa sera il presidente ucraino parlando con Politico, la rivista europea, a margine della conferenza sulla sicurezza di Monaco. Questo almeno secondo quanto riportano fonti del Guardian. Zelensky ha poi affermato che in linea di principio sarebbe felice di tenere elezioni il più rapidamente possibile, ma ha anche sottolineato che la guerra deve prima finire. Il peggior attacco ai lavoratori dell'ultimo decennio dettato dalle industrie e senza valutazioni economiche credibili è la durissima presa di posizione dei sindacati europei e delle ONG che monitorano le lobby contro il piano di rilancio europeo. Massimo Alberti.
Toni e termini usati sono inusuali per la loro durezza. Il piano di rilancio europeo, che vedrà luce il 28 maggio sugli spunti di Mario Draghi, è stato nettamente bocciato da sindacati europei e dalle ONG che monitorano le lobby nell'Unione. È il cosiddetto 28esimo regime, cioè la sorta di diritto parallelo che dietro la parola semplificazione nasconde la sostanziale deregolamentazione dell'attività di impresa. L'Osservatorio Europeo sulle Aziende, insieme ad altre associazioni analoghe, scrive che ciò che viene descritto come qualcosa che migliorerà l'economia è diventato veicolo per smantellare le salvaguardie democratiche nell'UE, proposte chiave su cui non sono state fornite valutazioni scientifiche ed economiche credibili, sottolineando come di fatto sia stato scritto sotto dettatura dell'industria e delle sue forti pressioni culminate nell'incontro con von der Leyen prima del vertice. Vedere regole democratiche come ostacoli a crescere alimenta una pericolosa corsa in basso che per la Confederazione Europea dei Sindacati costituisce il più grave attacco ai diritti del lavoro dell'ultimo decennio, che consentirà alle imprese di operare secondo standard inferiori a livello europeo e fuori dal diritto nazionale del lavoro. La segretaria Esther Lynch parla di bullismo verso la contrattazione collettiva e opposto alla propria stessa direttiva sul salario minimo. La stessa Unione, che ha ucciso la propria industria con regole di bilancio che hanno stroncato innovazione e investimenti, oggi con una forte trazione a destra e l'appoggio socialista, dietro ai grandi proclami sui rischi di rilevanza, non sembra avere altre idee del lasciamo fare alle imprese, rinunciando su loro stessa spinta alle norme di indirizzo sulla transizione, rischiando di perdere ulteriore terreno.
E rientriamo in Italia, perché il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha precettato i lavoratori per gli scioperi del trasporto aereo indetti dai sindacati confederali e di base il 16 febbraio e il 7 marzo. Il garante aveva chiesto di spostarli a causa delle Olimpiadi. I sindacati li avevano riconfermati dopo l'incontro di oggi con Salvini. La CUB ha deciso che ricorrerà al TAR, mentre in serata CGIL e CISL e UIL hanno rinviato le 24 ore di sciopero al prossimo 26 febbraio. Sulla vicenda è intervenuto proprio il segretario della CGIL, Maurizio Landini, che ha detto: gli scioperi erano stati proclamati a dicembre. Il governo, se avesse voluto, aveva tutto il tempo di risolvere la situazione, ma non c'è sciopero che Salvini non tenti di precettare. E prima prima di salvarvi alleggeriamo con lo sport. Olimpiadi di Milano Cortina sempre in primo piano. Nel pomeriggio è arrivata la 18ª medaglia per l'Italia, il bronzo di Michela Moglioli nello snowboard cross. Spazio anche al calcio di Serie A con l'inizio della 25ª giornata. Il Milan di Allegri in trasferta batte 2-1 il Pisa. Domani alle 15 Como Fiorentina, alle 18 Lazio Atalanta, alle 20:45 il big match di alta classifica tra Inter e Juventus. Per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.